Ed eccoci con l'inno a sollevarci, un po' un inno che è valido per qualsiasi parte del mondo. Noi iniziamo a parlarvi di Africa. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, come dicevamo all'inizio di questi spazi d'approfondimenti, oggi vorremmo parlare con te di Senegal, quindi della vittoria di Diomaye Faye, che è stato eletto presidente, che ha ricevuto anche le congratulazioni, diciamo, del suo sfidante Ba. Ne avevamo parlato, appena uscito di galera si è presentato alle elezioni, braccio destro di Sonko, insomma, giovane economista, se non erro, non mi ricordo se è avvocato pure lui o è,
ma lui o è avvocato. No, si occupava di tributi, era un funzionario dei tributi, un po' come Sonko. Sonko, infatti, la sua carriera politica l'ha iniziata proprio denunciando degli abusi rispetto al mancato pagamento di tasse. E poi da lì, insomma, la sua carriera, ha scritto un libro, ha fatto delle denunce, e da lì è partita la sua carriera pubblica, diciamo così. E Faye lavorava nello stesso ambito. Però certo, Faye era un perfetto sconosciuto, cioè nel senso che lui fino a 10 giorni prima delle elezioni era in carcere e nessuno lo conosceva, e chiaramente ha ottenuto un risultato storico, perché lui ha vinto al primo turno con il 54,28% dei voti contro il 35% rotti di Amadou Ba, che era il candidato del governo. La prima volta nella storia delle elezioni senegalesi dal 1960 che il candidato dell'opposizione vince al primo turno sostanzialmente, anche con questo scarto. E bisogna dire che questa vittoria di un candidato sconosciuto, giovane, più giovane che ha 44 anni, giovane presidente del Senegal, dimostra l'insofferenza della popolazione verso il presidente uscente Macky Sall e le sue politiche, e poi dimostra anche come Faye sia stato sostenuto da una forza propulsiva soprattutto dei giovani. Abbiamo già detto altre volte, la maggioranza della popolazione senegalese è composta da giovani, e soprattutto dimostra anche un dato evidente, che quando la popolazione difende il proprio diritto a esprimere, si oppone a certe tendenze autoritarie che ormai, insomma, sono tipiche di questi dinosauri africani, non c'è bisogno di colpi di Stato. Insomma, il passato si può anche ottenere un cambiamento attraverso un processo democratico. Questo dimostra come i colpi di Stato, per esempio, sono proprio l'evidenza di come venga raccolta questa istanza del cambiamento, ma non essendoci possibilità di sbocchi democratici o elettorali, si manifestino attraverso questi colpi di Stato, come è successo nei paesi del Sahel.
Però questo lui viene definito un po' un candidato antisistema, rappresentante, sì, del panarabismo cosiddetto di sinistra, anche, cioè, nazionalista, antifrancese, anche se poi si è dichiarato musulmano praticante. Insomma, un po' una figura un po' particolare, no?
Beh sì, considera che il PASTEF, che poi peraltro è il partito che è stato sciolto, è un partito che si pone tutta una serie di obiettivi. Leggendo il loro programma elettorale, che è piuttosto corposo, sono 84 pagine, che affrontano tutti gli aspetti, diciamo così, della società senegalese, dalle questioni che riguardano lo sport, alle questioni che riguardano il franco CFA, l'economia, lo sviluppo. Insomma, loro hanno una visione che possiamo definire di rottura, sostanzialmente di rottura rispetto al passato, e questo lo ha anche detto Faye nella sua quando ha parlato, appena era stato nominato, insomma, a presidente durante la cerimonia, perché ha parlato proprio del fatto che dalle urne è uscito un profondo desiderio di cambiamento sistemico e quindi provare a cambiare proprio paradigma, di un sistema che sostanzialmente fino adesso si è fondato sugli interessi della metropoli, cioè gli interessi delle grandi aziende multinazionali, soprattutto francesi, e di quelle elite che su questo sistema ha prosperato fino a quel momento. E effettivamente poi anche diciamo che i francesi si aspettavano un passaggio del genere ed erano preparati, tant'è che Macron poi il 25 marzo ha mandato anche un messaggio di congratulazioni a Fayet, perché Macky Sall era appunto un stretto alleato di Parigi, e questi risultati che ha ottenuto si fondano soprattutto sulla priorità della lotta alla corruzione, e poi ha espresso esplicitamente, soprattutto nel suo discorso di investitura, la necessità di una riconciliazione nazionale dopo la frattura provocata da Macky Sall, perché Macky Sall di fatto ha portato avanti una politica che ha colpito soprattutto la possibilità di esprimersi, perché innanzitutto ha cercato di presentarsi per la terza volta e non si è riuscito perché le manifestazioni di piazza gliel'hanno impedito, ha represso brutalmente le manifestazioni di piazza con un saldo di più di 60 morti, ha di fatto scelto i candidati che si dovevano opporre al suo candidato, perché ha arrestato gli oppositori, Sonko in primis,
e poi lo stesso Fayet.
Infatti lo stesso Fayet, e poi ha messo fuori legge il PASTEF, ha provato con una forzatura legislativa a rimandare sine die la data delle elezioni, con tanto di militari in Parlamento che cacciavano i deputati all'opposizione. Quindi c'era tutta una serie di comportamenti che facevano veramente dubitare sul fatto che la democrazia inglese potesse sopportare tutto questo. Sono delle misure sostanzialmente antidemocratiche di repressione che comunque Fayet ha voluto riportare anche il suo discorso di investitura, perché ha detto chiaro e tondo che lui si ricordava molto bene delle sofferenze che a cui sono stati costretti il popolo senegalese, perché chi ha vinto a queste elezioni è stato il Senegal e il suo popolo, però appunto lui si ricorda di momenti critici dei martiri, degli amputati, dei feriti e degli ex prigionieri. Sicuramente la sua elezione comunque...
Infatti ci ha provato anche Macky Sall, perché se non erro era stata, lui è uscito, non so se lui o qualcun altro, proprio perché aveva messo in atto un'amnistia, no?
Un'amnistia,
aveva tentato di fare.
10 giorni prima delle elezioni, una mossa disperata, perché probabilmente pressato anche dagli ambienti internazionali, perché erano preoccupati di questa situazione, e anche una vittoria eventuale, diciamo con i brogli, senza la partecipazione degli esponenti dell'opposizione, del suo candidato Ba, non avrebbe assolutamente risolto la situazione, anzi probabilmente l'avrebbe aggravata. Quindi l'ultima mossa, diciamo così, disperata di Macky Sall è stata quella della Bischia. E poi d'altra parte anche i risultati elettorali lo dimostrano chiaramente, perché Fayet ha vinto soprattutto negli agglomerati urbani, a Dakar, a Thiès, a Lenshore, ma anche nella città santa di Touba, che è la sede della confraternita religiosa del Blit. Nel momento in cui la società civile si è opposta alla torsione autoritaria di Macky Sall e anche il muridismo gli ha voltato le spalle, lì si è capito che Macky Sall non aveva più futuro dal punto di vista politico. E chiaramente questa situazione dovrebbe può portare a dei cambiamenti importanti, perché il Senegal è un paese che ha una certa influenza in Africa e già i commenti per esempio sono stati estremamente positivi anche da parte di chi da anni combatte contro l'autoritarismo e certi presidenti. È stato il caso per esempio di Kizza Besigye, che è un leader dell'opposizione ugandese che ha lavorato insieme a Bobi Wine, che è stato operato in galera per che si è opposto al potere di Museveni, che è al potere da più di 30 anni, loro hanno detto che questo processo elettorale del Senegal ha dimostrato che un popolo mobilitato e resiliente può ottenere una transizione democratica e naturalmente un incoraggiamento a chi lotta contro questi personaggi, ma al contempo c'è anche una certa differenza, perché comunque in Senegal ci è dimostrato che esiste un equilibrio di potere, che c'è una società civile che è strutturata, che è resiliente, che non ha mollato, mentre che c'è un esercito che per esempio non interferisce nella politica, mentre chiaramente in altri stati che possono essere l'Uganda o Zimbabwe questo è molto più difficile, perché le commissioni elettorali non sono indipendenti, c'è un compromesso e chiaramente le forze di sicurezza sono molto più feroci, anche se poi in Senegal non hanno scherzato. Nel programma infatti della PASTEF c'è anche l'istituzione di una commissione indipendente che dovrà controllare gli eccessi delle forze di polizia.
Un'altra cosa che ha fatto, insomma, una notizia anche questa che leggevo oggi su alcuni diciamo siti, giornali che parlano più in maniera approfondita di Africa, Faye ha nominato il suo primo atto ufficiale, è stata la nomina di Sonko come primo ministro.
Infatti molti si chiedevano quale
come
sarà,
poteva rientrare, no?
Certo, quale sarà il ruolo di Sonko, perché vedevano Faye come comunque sia il sostituto di Sonko, perché Sonko non si poteva presentare, e anche come una figura un po'
in virtù di una condanna giudiziaria, questo lo riprendiamo, certo, perché certo. Non è vero, non è detto che chi ascolta ora la radio magari l'ha fatta
con delle accuse probabilmente inventate, insomma, quindi sicuramente era stato un attacco giudiziario per toglierlo dalla corsa alla presidenza. E invece la prima mossa martedì Faye ha nominato come premier Sonko, che chiaramente adesso ritrova, come dire, la sua posizione e quindi avrà una responsabilità politica non indifferente nel conseguimento del progetto del PASTEF, perché per esempio il progetto del PASTEF si articola sul piano economico con un obiettivo ben preciso, che vuole segnare la fine dell'era postcoloniale, cioè vuole riconquistare la sovranità nazionale, che qui si intende in maniera un po' diversa da come si intende alle nostre latitudini, e cioè quella di riconquistare una possibilità di scelta del paese indebolito dalle ingerenze straniere. Poi lui vuole rinegoziare gli accordi nel settore del gas e delle miniere, e poi chiaramente si pone un obiettivo ben preciso, quello di portare avanti delle misure per stimolare l'occupazione, perché c'è un problema molto serio di disoccupazione giovanile, che porta poi appunto i giovani anche a rischiare la vita per andarsi dal Senegal, e qui si parla di integrazione, delle clausole che promuovono l'occupabilità della forza lavoro, di sostenere le competenze nazionali, di portare avanti una politica di sostituzione delle importazioni, favorendo soprattutto la produzione nazionale, anche nel caso dell'agroalimentare, che consenta al Senegal di non importare più gli alimenti. E poi c'è anche un discorso che riguarda gli appalti, che spesso vengono assegnati alle società multinazionali con degli accordi che sostanzialmente favoriscono i senegalesi, il caso per esempio recentemente del contratto firmato tra lo Stato senegalese e una società turca, la Tosiali, per lo sfruttamento della miniera di ferro, per esempio, oppure il contratto concluso con la francese Alstom per la costruzione di un treno espresso regionale. Invece nel piano del PASTEFI, un piano di accelerazione industriale del Senegal dal 2024 al 2029, si pone come obiettivo quello sostanzialmente dell'emancipazione dai donatori internazionali, cioè lo Stato diventa più interventista, mette a disposizione delle risorse per promuovere uno sviluppo autonomo e poi pone anche l'accento sul discorso del signoraggio del franco CFA, cioè l'obiettivo del PASTEF è quello di creare una moneta nazionale, integrandosi...
Anche questa è un po' l'idea anche dei paesi del Sahel, poi, no? Vediamo.
In realtà sì, perché poi loro propongono una riforma dell'ECOWAS, sono cercano anche di poter reintegrare quei tre paesi che sono sostanzialmente usciti dall'ECOWAS in un contesto diverso, pur favorendo per esempio il fatto che ci sono delle tariffe comuni che consentono l'esportazione e l'importazione reciproca delle merci. Il futuro del franco CFA è al centro del programma di Sonko, però chiaramente non è una cosa immediatamente fattibile, ci dovranno essere insomma dei percorsi e non sarà neanche un percorso tanto agevole, perché poi si farà, dicono, all'interno delle discussioni con i partner regionali e non solo. Loro, il PASTEF propone comunque un rapporto di collaborazione anche con la Francia, ma che sia alla pari sostanzialmente, quindi un cambiamento un po' della relazione asimmetrica che c'è stata fino adesso. E poi chiaramente Jomaye Faye vuole, ha in mente dei progetti su larga scala che includono la costruzione delle autostrade, dello sviluppo, però uno sviluppo che sia soprattutto regionale, cioè dei poli di sviluppo regionali e un decentramento che chiaramente è ovviamente diverso da quello che invece stava facendo Macky Sall con la costruzione di questa città di Amiadio, che è la nuova capitale, e con tutta una serie di operazioni di costruzione di lavori che
grandi opere cosiddette
grandi opere, sì, che servivano solamente a ingrossare le multinazionali,
certo.
Era quello l'obiettivo. Non sarà facile, perché il debito del Senegal ammonta al 75% del PIL, però chiaramente insomma è un cambiamento molto importante per l'Africa, anche perché poi è stato ottenuto attraverso un processo elettorale difeso dalla popolazione, dalla gente, insomma, e poi perché dimostra come certe elite ormai non siano più sopportate sostanzialmente dai popoli africani. Ecco, potrebbe essere un esempio virtuoso per altri paesi.
Siccome il tempo qui corre veloce, poi avremo modo di riparlarne, magari la prossima volta ci allarghiamo pure un po' di più. Oggi abbiamo iniziato un po' tardi, però sempre un esempio, non so se si può definire virtuoso, però di un cambio che ha reso molto contenta anche qui la società civile, almeno sembrerebbe entusiasta, la nomina a primo ministro e la prima donna a guidare un governo di Judith Suminua, non so se si pronuncia proprio così, che è un economista con esperienza sia nelle Nazioni Unite, è un ex ministra molto vicina però all'attuale presidente.
Certo, è stata una nomina fatta da Tshisekedi, che ha aspettato pure troppo secondo alcuni per decidere chi fosse il primo ministro. Lei, Judith Suminwa, è stata sempre uno dei fiori all'occhiello nei discorsi del capo dello Stato, i suoi contributi sono stati sempre elogiati, è una tecnocrate sostanzialmente. Ciò che è la caratteristica è che è nativa della provincia del Congo centrale, cosa che fino adesso rompe con la tradizione dei primi ministri che sono sempre stati katanghesi, questo è un riequilibrio sostanzialmente del di potere, perché il Congo centrale ha contribuito molto alla vittoria elettorale di Tshisekedi, perché i katanghesi erano tutti legati a Kabila, l'ex presidente. Adesso invece Tshisekedi ha una maggioranza che gli consente di fare, diciamo così, da solo, senza questi riequilibri. E poi chiaramente ha voluto mandare anche un messaggio alle donne, innanzitutto, perché chiaramente le donne in Congo subiscono, diciamo così, delle vessazioni, e anche la pratica oltraggiosa degli stupri di massa, soprattutto nelle zone dove c'è dove ci sono i combattimenti, dove ci sono
le varie province nordorientali,
nelle province del Kivu, certo. E ha voluto anche però mandare un messaggio a quelli che fanno parte della cosiddetta Unione Sacrée, che sarebbe la sua eterogenea coalizione che lo ha sostenuto, e ci sono dei leader locali piuttosto ingombranti come Vital Camereo, Jean-Pierre Bemba, che insomma sono lì che chiedono delle posizioni di rilievo, e quindi lui ha tirato fuori sostanzialmente una tecnocrate, una fedelissima peraltro dal punto di del presidente. Insomma, lui voleva liberarsi del peso politico dei leader dei partiti. È stato criticato dalla Chiesa Cattolica Congolese, dal cardinale Fridolin Ambongo, che ha un certo peso specifico, dicendo che ha denunciato la nomina tardiva, e poi ha detto, insomma, ha parlato senza peli sulla lingua, che in Congo l'unica professione che vale è la politica, tutti vogliono stare al governo, al Parlamento, altrimenti non hanno niente. Il governo uscente è elefantiaco, non ha avuto nulla a che fare con una composizione efficace. Il problema del Congo, secondo il cardinale, che il 70% del bilancio è destinato esclusivamente al mantenimento della classe politica, il restante 30% è destinato agli 80 milioni congolesi. Insomma, non è che dice delle cose tanto sbagliate. Chiaramente adesso la Premier dovrà affrontare dei temi molto complicati, che sono innanzitutto quelli della guerra in corso da anni nelle tre province orientali del nord e del sud del Kivu, del ruolo del Ruanda, ritenuto la Kinshasa sponsor militare dell'M23. Chiaramente, e poi dovrà in qualche maniera portare a compimento tutti gli impegni che durante le elezioni Tshisekedi ha preso, dicendo che volendo, promettendo di creare dei posti di lavoro, soprattutto per i giovani, sviluppare l'agricoltura, e comunque lui poi ha effettivamente un problema di gestire anche questa sua eterogenea coalizione, perché di fatto molti stanno lì che cercano di trovare, di sgomitare per avere delle posizioni rilevanti. E poi dovevo subito correre all'altro argomento,
e al Mali, perché anche lì, insomma, come dire, poco tempo, ma tanto avremo modo di tornarci. Perché diciamo sono scaduti i termini per questa transizione
direi di sì,
civile in Mali, ma però non si vede luce
dal
tunnel, no?
Sì, la transizione in teoria doveva terminare il 26 marzo, più di 80 partiti politici e organizzazioni della società civile del Mali chiedono a gran voce il più presto possibile delle elezioni presidenziali e la fine della transizione, visto che la giunta governa dal 2020, e lo hanno detto chiaro e tondo, mentre invece la giunta guidata da Simi Goïta, diciamo che dà segni piuttosto inquietanti, perché non solo comincia a diventare, ha delle posizioni molto repressive nei confronti dell'opposizione, e poi fino adesso è riuscita, diciamo così, ad avere il consenso col discorso dell'uscita dall'ECOWAS, con delle posizioni sostanzialmente molto ideologiche, però la realtà è un po' diversa, perché adesso per esempio la situazione del Mali è dal punto di vista economico molto difficile, addirittura manca l'energia elettrica, ci sono a volte 12 ore al giorno di privazione di elettricità e in tutto il Mali, la società pubblica Nigidu Mali ha un debito enorme e la sua rete si degrada sempre di più, c'è un programma di razionamento con delle interruzioni programmate, negli ospedali c'è una situazione difficilissima perché ci sono dei tagli del bilancio fortissimo, mancano tantissime cose, dallo scanner, dalla risonanza magnetica, e gli ospedali pubblici sono sempre più dei privati le risorse, mentre la sanità privata è praticamente inaccessibile. Questa caduta dell'energia elettrica coinvolge in maniera negativa tutte le piccole imprese, e quindi diciamo che tutto questo può essere un motivo per accendere la miccia delle proteste sociali, cioè il fatto che il colonnel Goità dal 2020 beneficia ancora del sostegno della popolazione, è dovuto appunto all'espulsione della MINUSMA, delle truppe francesi, le COWAS, la ripresa di Kidal, ma quando si è privati di energia elettrica, insomma, la gente comincia un po' a innervosirsi. Peraltro continua la guerra nelle zone dove c'è l'insurrezione jihadista. Nel comune di Diankabu, per esempio, sono state uccise per le 18 e le 21 persone da soldati maliani accompagnati dai mercenari Wagner e dai cacciatori di Dosò, che sono abitualmente utilizzati dall'esercito come guida, e qui hanno ammazzato praticamente gente a caso che erano, diciamo così, nel posto sbagliato al momento sbagliato, e poi peraltro hanno la giunta ha vietato le associazioni degli studenti, ad esempio, che ha detto che gli studenti sono stati creano una situazione di disordine all'interno dello spazio scolastico universitario, sono stati degli scontri anche che hanno portato anche alla morte di una persona, e quindi hanno sciolto l'associazione degli alunni e degli studenti del Mali, mentre invece sono sempre stati comunque in prima linea nella lotta contro, per esempio, il generale Moussa Traoré, che poi rovesciato dal stato guidato da Touré, e addirittura le Nazioni Unite sono profondamente preoccupate per lo scioglimento delle organizzazioni della società civile in Mali e delle sempre più crescenti restrizioni delle libertà fondamentali. Quindi è una situazione questa che è preoccupante, anche perché poi la giunta aveva promesso le elezioni presidenziali, le ha rimandate per motivi tecnici, questo processo di transizione doveva concludersi il 26 marzo, ma ancora è un bel fatto.
E io penso che su quest'ultime, insomma, come dire, immagini noi possiamo salutarci sicuramente. Quindi sia l'evoluzione in Mali, ma sia quello che succederà in Senegal, e come, insomma, anche tutta l'area di stabilità del Sahel, se andranno avanti questi accordi, se veramente, oltre che buttare fuori le missioni ONU o le missioni, insomma, c'è tutto, quantomeno in Niger, l'ultima volta parlavamo, no, dell'instabilità della base, della più grande base americana. Vediamo, insomma, che succede, un'area un po' da continuare a monitorare, no?
Da monitorare, e poi vediamo se non emergono anche altri soggetti come appunto la società civile, le organizzazioni dal basso, di base, che possono magari avere un ruolo in tutto questo contesto. Sì.
Sicuramente, io ti ringrazio e insomma fra 15 giorni allora.
Ok, grazie a te, ciao a tutti e a tutti.